dobbiamo essere grati gli uni gli altri di questa assemblea, di questa assemblea che è un tenace, significativo, umile riferimento per la nostra vita. E se ci pensiamo è addirittura commovente, no? Questo insistere a ritrovarci in una casa. È abbastanza strano, no? Persone che poi non hanno niente in comune. Il fatto che per anni e anni e anni qualcuno di noi sia qui tutti i sabati sera, no? A cercare che cosa? In questa casa della Pasqua. Questa è la casa che i cristiani hanno costruito in mezzo alle case per ricordare l'ultima cena. La casa dove Gesù ha celebrato l'ultima cena, ci ha lasciato in testamento il suo dono, l'Eucaristia, la sua morte e resurrezione fatta dono, in attesa della Pentecoste. Forse è questo che aspettiamo. C'è il dono di una forza che ci permetta poi di sentirci a casa dappertutto. Forse è questa la cosa più significativa. Noi ci troviamo in una casa che del resto poi è spoglia, è squallida durante la settimana, è la casa più brutta del quartiere quando non è abitata, no? Poi si anima la domenica di persone che si riuniscono per ricevere una sorta di forza qua dentro che gli serva poi a sentirsi nella casa del mondo così dissipata, no? Sentirsi a casa invece. In questa casa dove noi pensiamo di riuscire a intravedere il segreto della vita, per questo si riuniscono i cristiani, gli sembra in qualche maniera di scoprire la sorgente, da dove viene tutto appunto. Ecco, in questa casa noi pensiamo alle nostre case, a quelle bellissime, ingegnose tane che sono gli appartamenti, no? Le nostre case, alle case dei nostri amici, della nostra città, del nostro vasto mondo, questo prodigioso intreccio di tane, che custodiscono infinite storie e avventure, e all'ancor più prodigioso muoversi degli uomini che raccolgono i loro corpi nelle tane. Le case esistono perché qualche corpo stia vicino. E così tenti di umanizzarsi, no? Stando vicino, col pericolo che c'è di essere violenti, di soffrire troppo, di patire. Però c'è la grande chance di umanizzarsi, di sentire l'umanità, appunto, no? Ebbene, questo prodigioso muoversi degli uomini che si raccolgono nelle loro case, nell'intimità dei legami vicini, e quindi fanno le case che poi chiudono la porta, ma poi viaggiano, escono incessantemente in questo gioco infinito di comunicazione, di porta in porta, di finestra, di strade, di viaggi, di messaggi, questo immenso presepio che è il mondo, è un presepio, un'infinità di casupole, in realtà solcato e immerso in questa selva di comunicazioni, in questa rete inesauribile su cui viaggiano miliardi di uomini con il carico della loro avventura. Ecco, qua dentro, nella casa della Pasqua, appunto, noi pensiamo a questo presepio splendido e tragico dell'umanità. E il nostro Godot, questo misterioso uomo che deve venire, è nascosto. Tutte queste formiche, in realtà ognuna di loro porta dentro il carico dell'attesa, appunto, no? È nascosto il misterioso uomo che deve venire, è nascosto in tutti questi innumerevoli impiegati della vita, che tutte le mattine con la loro valigetta camminano, percorrono la città, comunicano, passano di porta in porta, si aggirano per il mondo, alcune volte stanchi, alcune volte entusiasti, quasi tutti oggi frenetici, inquieti, con la speranza nel cuore. E la speranza, ormai lo sappiamo, non c'è qui nessun ragazzo, quindi lo sappiamo, no? Che il ragazzo può pensare che la speranza di arrivare da qualche parte dove si è arrivati, noi lo sappiamo che non c'è. La speranza non di arrivare, perché sarebbe troppo bello. Dopo un po' di anni che camminiamo in questo mondo lo sappiamo che non si può arrivare, che non esiste un posto dove ci si possa fermare, ma l'unica possibilità è quella di continuare a aver voglia di viaggiare. L'unica possibilità è quella di poter ancora continuamente cercare, attendere qualcosa o qualcuno che si può trovare solo sulla via. Voglio dire, la nostra salvezza, dal nostro punto di vista, è solo che le porte continuino a aprirsi e si possa andare oltre. Perché la vera paura è che in questo labirinto interminabile arrivi una porta sbarrata. E allora ci spiace chi la faccia. Che il cammino si infranga contro un muro inaccessibile, questo è l'esito temuto da questo viandante singolare. L'esito temuto è che il viaggio semplicemente finisca e finisca ogni ricerca e ogni speranza. Vi ricordate quando era uno dei giochi dell'horror? Allora non ci portavano l'horror in casa con la televisione, di cui nutriamo i nostri ragazzi anche oggi. Stranamente c'è bisogno di fargli vedere le cose brutte ai bambini, no? Ma anche ai nostri tempi, nel nostro piccolo, quando andavamo alla giostra, c'era uno dei giochi, era quello di andare su quella macchinina che apriva delle porte, dietro le quali poi c'era la strega con la scopa, poi c'era lo scheletro, vi ricordate che c'era sta roba qui? E sì, ma in realtà, perché ste robe funzionano sempre? Funzionano sempre perché vanno a toccare la paura che uno li viva sempre, e cioè che una porta ci sia la strega. La maschera, appunto, della morte sulla porta di quei percorsi dell'horror, che se volete tornano anche di notte, comunque, anche se non andiamo più alla giostra. Quei punti stretti dove di notte nei sogni non si passa, no? Stai scappando e non passi. È quello. Sarò banale, ma quel punto stretto dove la nostra vita o il passaggio si restringe e la via è impossibile. E quindi l'incubo è che la vita sia un castello dell'angoscia, dove uno, come Kafka, no, al castello, torna a casa sua, sta sulla porta, non entra perché ha paura di sentirsi estraneo in casa sua, o il castello in cui uno si perde, appunto. Allora si capisce perché ci sia il fascino di tornare in questa casa cristiana della Pasqua. Nella nostra giostra religiosa abbiamo costruito anche noi una casa, dietro la porta c'è la Pasqua, appunto, no? Cristo è passato di là, questo è il mistero cristiano, riservato agli iniziati, ai fedeli. Cristo è passato attraverso la morte per la porta chiusa e stretta dove il cammino si interrompe. Questa è la Pasqua. Cristo ha aperto l'inferno dalle porte chiuse. L'inferno per l'uomo è le porte chiuse. Gli orientali rappresentano la Pasqua come Cristo che spacca la pietra dei sepolcri. Descendita di Inferos, ci ha liberato dall'inferno, appunto, no? Ha aperto l'inferno. Gesù è colui che entra attraverso la porta chiusa, la porta stretta, che conduce alla vita e apre il passaggio, la via d'uscita, e tutti passano attraverso di lui sulle sue spalle. Il Signore è il pastore che ha riunito il suo gregge, il gregge ha trovato, tutte le letture che abbiamo letto sono queste. Gesù Cristo è Dio che viene a portare, è il San Cristoforo veramente, che ci fa attraversare l'Ade, il fiume, no? La Cheronte, gli abissi, no? Ci mette sulle spalle e ci traghetta. Del resto la Pasqua è un passaggio, appunto, è un traghettamento. Non c'è altro cammino. Chi vuole salvarsi deve mettersi in spalla a Gesù. Io sono la via. Quelli non capivano. Io sono il buon pastore che t'ho preso in braccio e ti porto di là. e attraverso la porta, questa porta che a noi fa paura, appunto, quell'ultima porta attraverso la quale noi non passiamo, attraverso la porta passa lo splendido, il bello, il pastore bello, lo splendido cammino del pastore, è come se noi fossimo lì, appunto, e passasse uno così sicuro, così affascinante, e noi diciamo, ah, che gli andiamo dietro, guarda che si passa. Il Signore è venuto a raggiungerci nel labirinto, nelle streghe, nel castello, è entrato nella nostra porta, nel nostro recinto, nel giro prigioniero delle nostre case e del nostro viaggio disperato. Questo è tutto il viaggio della Pasqua. Egli che era Dio non ritenne tesoro geloso il suo essere uguale a Dio, ma si è annientato e si è umiliato. Ha passato la porta dell'incarnazione, è entrato nel recinto, è venuto nella nostra carne ed è andato fino in fondo alla condizione più debole, è arrivato fino alla morte e ha trasformato la porta della morte nella porta della vita, nell'esodo pasquale, quello che abbiamo cantato e celebrato nella Pasqua. È entrato nel nostro recinto, ma per condurci fuori, diceva la lettura. Tutto sto gioco del pastore che entra nel recinto come a casa sua, ma poi lui è la porta e poi ci porta fuori, questo gioco di parole. Sono il viaggio di Gesù in realtà. Ci porta verso i pascoli erbosi, le acque fresche del suo regno. E lo ha fatto donandoci la sua vita, rivelandoci così che Dio vuole essere per noi il buon pastore, perché il buon pastore non come i mercenari, non come i furbi, ma il buon pastore è colui che dà la vita per le sue pecore, lo splendido dono di sé. Ecco perché l'Eucaristia conserva tutto questo. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, così Dio è pastore. Lo splendido dono di sé che Dio rivela sulla croce di Cristo è il passaggio, è il Verbo fatto carne che ha la forma del pastore, appunto, della vita data, con il quale egli guida e conduce ogni uomo al di là delle porte chiuse della morte. Questa è la parola che il pastore dice alle pecore, e le pecore conoscono, ogni uomo conosce questa parola di Dio. Dio crea l'uomo dicendogli questa parola, non è che lo crea e lo butta là, lo crea e lo tiene in braccio, lo crea e lo anticipa, lo segue, lo sorregge e lo investe, lo avvolge. Ogni uomo è avvolto dal dono di Dio. E ciò che annuncia Pietro, sappia con certezza tutta la casa di Israele. Chi è stato scelto e gli è stato affidato il messaggio, la casa di Israele, appunto il popolo dell'elezione, sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso, quel verme che voi avete inchiodato alla croce. In realtà è il Signore dell'uomo, è colui nel quale l'uomo sta per esistere. E le pecore smarrite sono raggiunte da questa voce, il Verbo, Gesù, la predicazione che Gesù fa nel cuore di ogni uomo, che Dio manda in ogni uomo per comunicargli la sua parola. Sono raggiunte tutte le pecore da questa voce, la riconoscono come la voce che il loro cuore aspettava. Continua Pietro ancora, all'udire questo si sentirono trafiggere il cuore. Cioè quando questa voce raggiunge l'uomo, il cuore è trafitto, è toccato dalla parola giusta, dalla parola che ferisce, dalla parola attesa, appunto da ciò che il cuore desiderava. E allora, all'udire questo si sentirono trafiggere il cuore e si rivolsero alla casa di Israele, a Pietro, e dissero: ma allora cosa dobbiamo fare? e Pietro, pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù per la remissione dei peccati, dopo riceverete il dono del suo Spirito, dello Spirito Santo. Vedete chi sono i cristiani? Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Questo dono che voi adesso esprimete, avendo sentito trafitto il cuore, esprimete nella professione di Gesù Signore e nel battesimo nella sua morte e resurrezione. Questo dono è dato a voi, ai vostri figli e a tutti i lontani. Quanti Dio ne vorrà chiamare? I molti. Seguire Gesù, quindi, noi stiamo camminando nei labirinti del mondo, persi tra le porte delle streghe. Arriva appunto, passa uno, il cui passaggio, la cui parola ti trafigge il cuore, perché il suo passaggio appunto è la parola che tu aspettavi, che si potesse passare, è la salvezza appunto. No? E allora tu lo vuoi seguire, gli vuoi andare dietro. E vedete qual è l'elemento decisivo che gli fa andare dietro? Certo la predicazione, certo il battesimo, cioè la Chiesa. E tuttavia il battesimo il sacramento e la predicazione vengono a rendere esplicito qualcosa che nasce necessariamente dentro il cuore come una ferita. C'è un amore di Dio che precede il sacramento, l'ascolto della predica. C'è un amore di Dio che ci tocca il cuore. Essere di Cristo, infatti, seguire Gesù pastore, non vuol dire iscriversi al partito, prendere la bandiera, fare il sacramento, ma vuol dire rivestirsi dei suoi sentimenti, assumere in noi i suoi atteggiamenti, la sua maniera di vedere il mondo, di rivolgersi agli uomini, di partecipare alla storia umana. Come dirà in un altro contesto continuamente Giovanni, è osservare la sua parola e far diventare la sua parola la nostra vita, la nostra carne, è custodire la nostra vita nella sua parola e rimanere in lui, punto. È essere come lui, questo vuol dire andargli dietro. È questa autorevolezza del passaggio di Gesù, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, questo è il comandamento, eh? Gli van dietro quelli che si amano come lui ci ha amato. Dove c'è amore, appunto, questa autorevolezza del passaggio di Gesù della sua Pasqua, il fascino del pastore che ci tocca, ci innamora, ci trafigge il cuore, ci fa convertire, questa è l'anima dell'esperienza cristiana. Il seguirlo poi sappiamo che è tutt'altro che una regolina. Non è che se noi avessimo trafitto il cuore dalla Pasqua di Gesù o dal far comunione con Lui, poi uscendo sapremmo nei labirinti o nei presepi del mondo, sapremmo automaticamente dove entrare, dove uscire, dove stare, cosa costruire, cosa rifiutare, su che cosa mettersi d'accordo. Tutto questo è un'impresa paziente, complessa, fallita anche in buona parte, umile comunque, sbagliata tante volte, da riprendere, da chiedere, da costruire insieme. Che cosa comporti seguire il pastore? È difficile dire, però comunque è sulla via della tenerezza verso il mondo, questo è innegabile. È sulla via del dare la vita, è sulla via di questa tenerezza verso l'uomo e verso la speranza di ogni uomo. Cioè si può capire qualcosa dell'atteggiamento pastorale di Gesù, di colui che dà la vita, del pastore che sceglie, che scende a prenderne uno alla volta. È possibile entrare in questi sentimenti soltanto convertendo i nostri egoismi, le paure, le rigidità, le violenze, i menefreghismi nei confronti degli altri, convertirli in tenerezza. Il cuore si ferisce in questa maniera, non si ferisce per una folgorazione che dice ho visto Gesù, si intenerisce nella misura in cui si intenerisce verso gli uomini, perché Gesù è quello. È sulla via di questa sintonia con la ricerca patetica della speranza dell'uomo e del dar speranza a qualcuno, nel dono di sé alla causa dell'uomo. È lì che possiamo incontrare Cristo e passare con speranza attraverso le porte del labirinto e delle streghe di questo mondo.